ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno a tutti e tutte, ore 12.02 di lunedì 10 febbraio, cominciamo questa nuova trasmissione, questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Ricordiamo che si può sottoscrivere a Radio Onda Rossa al conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56 00185 Roma. Noi abbiamo già pronto un collegamento con un lavoratore dell'ex Filtrona di Salerno, fabbrica che è in occupazione da circa una decina di giorni. Non rubo ulteriore tempo, così andiamo direttamente a capire che cosa sta succedendo, perché questa fabbrica è in occupazione, e passo già la parola a Luca.
Sì, allora, la ex Filtrona, che è ora di proprietà Essentra, una fabbrica che produce filtri per sigarette, venerdì 31 gennaio l'azienda ha convocato una riunione che doveva essere semplicemente informativa sull'andamento del mercato, e invece di punto in bianco annuncia la chiusura dello stabilimento. Chiusura totalmente inaspettata da parte dei dipendenti, che dovrebbero essere licenziati. Sono 81 dipendenti, 13 impiegati, 68 operai. Contro questa decisione i lavoratori reagiscono immediatamente e occupano la fabbrica il giorno dopo, il sabato mattina. Viene convocata un'assemblea e sono ancora in occupazione. Diamo subito quindi la parola a Silvio, che è operaio presso la fabbrica, e gli chiediamo innanzitutto, insomma, di raccontarci la dinamica della faccenda e cosa stanno facendo al momento. A te la parola.
Buongiorno a tutti, ringrazio dello spazio che ci avete dedicato. Io sono Silvio Iannello, un componente dell'RSU di questa azienda, e oltre ad essere anche un dipendente di questa azienda. Niente, vi spiego un po' la situazione che ci ha investito in questi giorni. Noi siamo stati convocati, come dicevate prima, il giorno 31 gennaio per discutere un po' di quelle che potevano essere delle manovre per cercare di mantenere efficiente lo stabilimento, e di fronte a questa convocazione, anziché discutere di quelle che potevano essere le azioni di salvaguardia dello stabilimento, ci siamo trovati un manager, un ex presidente del consiglio di amministrazione di questa azienda, che ci ha comunicato la chiusura netta e totale dello stabilimento. E questa cosa giustamente ci ha messo un po' in panico, anziché dire un po', ci ha messo in panico, perché non ci aspettavamo proprio una decisione del genere. Quello che ci aspettavamo era una riorganizzazione dell'azienda, quello che ci aspettavamo era qualche taglio, c'era una serie di persone che potevano essere accompagnate alla pensione, ma poche, e niente, qualcuno ha deciso la nostra sorte, anziché rimodellare quello che era l'assetto aziendale, ha deciso di tagliare tutto per tutti, per 81 famiglie.
Sì, e quindi scusami, totalmente inaspettata, e la vostra reazione rispetto a questa pessima notizia qual è stata?
La nostra reazione è, innanzitutto, subito abbiamo chiesto un'assemblea permanente, cioè abbiamo chiesto un'assemblea all'interno dello stabilimento, che ci è stata negata per paura di un'occupazione o di un presidio permanente, però giustamente, visto la negazione da parte loro, ci siamo precipitati comunque direttamente tutti quanti in azienda per cercare di fare questa assemblea forzata, perché questa indisponibilità non ci sembrava giusta, anche perché il giorno che ci hanno dato questa notizia, noi comunque sì, eravamo in ferie forzate, però comunque era un giorno che dovevamo, come regola, se non c'era la ferie, dovevamo lavorare, quindi eravamo assunti a pieno carico. Inaspettata perché abbiamo fatto veramente di tutto per cercare di salvaguardare il sito. Io lo chiamo tumore galoppante, perché in 6 mesi si è decisa la sorte di questa azienda. Negli ultimi 5 anni, noi fino al primo semestre 2013, a chiusura del primo semestre 2013, abbiamo fatto una media di produttività molto molto simile agli anni passati, mentre da luglio 2013 non si è capito più niente, perché di punti in bianco si perdevano commesse, anche commesse comunque confermate e concordate ci venivano tolte, non riuscivamo a capire il motivo, la motivazione. Poi col senno di poi abbiamo capito qual era questa, perché era stato deciso così. Visto che comunque in Italia le serrate non possono essere attuate dalla sera alla mattina, non si può perdere mercato, non è giustificato, allora hanno pensato bene di toglierci il mercato gradualmente.
Quindi diciamo che queste erano avvisaglie già di una crisi di una strategia dell'azienda in corso per chiudere lo stabilimento di fatto. Ma i motivi per cui l'azienda ha questo interesse? Perché noi leggiamo, ci sembra che abbia addotto il solito storia della crisi, che non fanno profitti, però in realtà la realtà sembra diversa.
È nettamente diversa, anche perché le dico subito un dato: nel 2012 i ricavi, allora innanzitutto voglio far capire che il gruppo ha vari business, ha vari rami riproduttivi. Parlo solo ed esclusivamente del nostro ramo e vi faccio capire subito che nel 2012 dati ufficiali ufficializzati sul sito ufficiale, scusatemi se ripeto sempre la stessa parola, sul sito dell'Essentra c'è il ramo filtri cresce del 26% nel 2012, nel 2013 altrettanto, e quindi non vediamo questa perdita di mercato a livello europeo, perché noi all'interno dello stabilimento di Salerno, più che perché loro giustificano, faccio un piccolo riepilogo, loro giustificano questa chiusura dal fatto che ci sono state molte campagne antifumo, che poi la sigaretta elettronica ha sostituito quello che sono le sigarette normali, e quindi loro hanno visto questa perdita, hanno registrato questa perdita di mercato. Però innanzitutto la sigaretta elettronica lo sappiamo benissimo che ha avuto un apice nel 2011 e poi nel 2012 ha incominciato già a decrescere quello che è il mercato della sigaretta elettronica. Infatti nel 2013 si registrano oltre il 60% delle attività commerciali che vendono questi prodotti, registrano chiusure totali, perché è stato solo un boom ma non è servito a niente. Due, noi la maggior parte della produzione che facevamo non facevamo filtri per colonne tabacco, come si chiamano, e quindi filtri che vanno accoppiati alle sigarette, ma noi facevamo filtri per sigarette Rossef, per il trinciato, per il tabacco sfuso, che hanno visto una crescita negli ultimi anni è molto esuberante, dato la crisi che c'è a livello mondiale e dato il fatto che le sigarette costano molto, e quindi anche la maggior parte, anche soprattutto nei ragazzi, si è sviluppato questo fenomeno del tabacco sfuso, e quindi noi producevamo e servivamo proprio quel mercato. Quindi è una menzogna dire che perdiamo mercato perché non si vendono più le sigarette. Noi non facciamo filtri per sigarette, ma facciamo tutt'altro.
Sì, e comunque vediamo insomma che l'azienda è in fase, cioè sembra perseguire una strategia aziendale che passa per diverse ristrutturazioni. Pare che abbia aperto un nuovo hub logistico in Inghilterra, dove poi c'è già uno stabilimento che produce filtri, il che vuol dire insomma che appunto il mercato c'è e prevede che il mercato sia in espansione, e quindi allarga ulteriormente la produzione da altre parti. Poi ha rilevato un'azienda turca, costruito un nuovo stabilimento in India. Ma allora per quale motivo, secondo voi, qual è l'interesse dell'azienda a chiudere il vostro stabilimento?
Guadagnare di più da qualche altra parte, come fanno un po' tutti. Il fenomeno che si sta susseguendo in questi ultimi anni è proprio questo, il dislocamento: andarsene da una parte dove si guadagna e andare da una parte dove si guadagna di più, perché noi abbiamo fatto utili fino all'ultimo giorno. Non è un'azienda fallimentare, non è un sito fallimentare, ma la decisione è solo quella di chiudere qui per andare ad aprire in un posto dove si guadagna di più.
Sì, abbiamo visto anche che Confindustria di Salerno ha subito approfittato per rilevare che appunto il problema è l'eccesso di costo del lavoro, quindi uno schema che insomma sembra ricorrente. Vabbè, l'abbiamo visto in ultimo caso dell'Electrolux, non si riescono a fare profitti, quindi bisogna bastonare ulteriormente gli operai. Insomma, questa mi sembra un po' lo scenario, sei d'accordo? Dico, questo sembra un pochino lo scenario, no? Che si
sì, infatti, ma questo è quello che si rileva a livello nazionale, non solo sul territorio salernitano. Abbiamo l'esempio dell'Electrolux, che è addirittura un'azienda che comunque faceva utili, hanno chiesto di abbattere il costo del lavoro e quindi abbassare gli stipendi dei dipendenti, ma qua già si risica tantissimo per arrivare a fine mese, soprattutto chi ha mutui, chi ha figli, chi ha famiglia, se mi vai a togliere una percentuale di stipendio, qua come dobbiamo vivere? Cioè,
infatti,
non c'è proprio possibile.
Abbiamo visto che poi voi avete rifiutato qualsiasi accordo, tentativo di accordo da parte dell'azienda che puntasse sulla carità degli ammortizzatori sociali, anche perché poi insomma sembra che non è l'unico caso anche di passato recente in cui insomma le istituzioni mediano, danno promesse di qualche contentino, dico poi si vedrà, e poi la gente si trova dopo 2-3 anni di cassa integrazione o varie altre forme di ammortizzazione sociale senza più niente in mano e senza lavoro.
Infatti, gli buttano in salvagente, però glielo buttano all'alto. Allora tu vivi per un certo periodo, però comunque poi domani, dopo rimani all'arco. Il salvagente nel frattempo si usura, si logora e ti ritrovi comunque a mare aperto. Non è che ti lanciano il salvagente a 100 metri dalla riva, così tu nel frattempo hai la possibilità di avvicinarti alla terraferma. No, comunque te lo lanciano a largo, sì. Rimani a galleggiare, ma poi si rimane comunque a mare aperto. Una volta che il salvagente si è usurato, si rimane comunque a mare aperto. Questa è una situazione che purtroppo, dico purtroppo, dovrebbero in qualche modo, la politica italiana dovrebbe dare una risposta a tutto questo. Però dico purtroppo perché, come si vede nelle TV, si pensa solo a fare carriera, si pensa solo a fare pubblicità, campagna elettorale, ridiscussione della legge elettorale. Gli italiani vogliono la legge elettorale? No, gli italiani vogliono il lavoro, no la legge elettorale, che poi comunque alla fine la legge elettorale si è vista negli anni passati, è stata modificata, poi subentra un nuovo governo e la modifica di nuovo. Cioè, allora chi vogliamo prendere in giro?
Ma quali sono state le risposte delle istituzioni, infatti?
Cioè, le risposte delle istituzioni a livello comunale, le spiego subito, faccio i vari passaggi. A livello comunale il sindaco ci ha detto che ci dava la massima disponibilità per proporre all'azienda una scontistica sui tributi locali. Il prefetto ci ha dato disponibilità di comunque tenere calmi quelle che sono le magistrature, perché comunque noi rischiamo, se l'azienda si appella alla magistratura, comunque rischiamo lo sgombero da parte dell'azienda, da parte delle istituzioni, delle nostre istituzioni stesse. E poi abbiamo fatto un passaggio in provincia, però la provincia non ha fatto altro che rimbalzare la palla alla regione. Adesso il 12 mattina abbiamo una riunione in regione, poi da lì vedremo un po' quello che emerge, però fino ad ora non abbiamo ricevuto niente.
Voi che state facendo quindi al momento, se ci allora fai una panoramica su come procedono le mobilitazioni?
Allora, per il momento siamo qui in azienda, ci siamo organizzati comunque con dei turni per avere la presenza continua e costante di dipendenti all'interno dell'azienda, e per cercare di avere quanto più potere contrattuale possibile, visto che stare qui dentro per noi significa avere potere contrattuale. Questa è la parte dei dipendenti. Da parte del sindacato si stanno muovendo cercando di sollecitare quanto più possibile le istituzioni. Abbiamo fatto già i tre passaggi iniziali, che sono comune, provincia e prefetto. Adesso passeremo in regione, e poi dalla regione cerchiamo comunque di arrivare a Roma, cerchiamo comunque di arrivare al Ministero. Al Ministero nel frattempo, nel frattempo, oltre che al Ministero, comunque vogliamo contattare l'ambasciata per fargli capire che comunque qua ci sono 81 famiglie che stanno in bilico, soprattutto giovani al di sotto dei 40 anni, e questa è una cosa che grava ancora di più, perché possiamo soffrire il minimo di quelli che sono gli ammortizzatori sociali tra mobilità e cassa integrazione, e poi passeremo comunque, cercheremo di sollecitare quando è più possibile tutte le istituzioni, comprese le ambasciate.
Scusa, hai detto l'ambasciata perché l'Essentra è di proprietà di...
inglese.
Okay. Senti, ma voi quindi chiedete innanzitutto il mantenimento ovviamente dello stabilimento?
Quello è la prima cosa, perché darci, come dicevo prima, lanciarci il salvaggiando non ci serve a niente. Noi vogliamo la terra ferma.
Ma voi pensate di eventualità anche di rilevare la proprietà costituendovi in cooperativa? Perché sappiamo che ci sono vari esempi di aziende occupate di questo tipo, recuperate in Italia.
Non è una valutazione che non è stata presa in considerazione. Faremo di tutto per cercare di portare avanti quelli che sono i posti di lavoro. Qualsiasi forma potrà essere utile per noi, l'accetteremo. Anche questo, anche infatti negli ultimi giorni sentivo proprio un amico di mio padre che è stato, lui lavorava in un'azienda che faceva prodotti ceramici a Reggio Emilia, e l'azienda aveva deciso di chiudere, anche una multinazionale, loro hanno rilevato l'azienda come forma di cooperativa e stanno lavorando benissimo, anche meglio di prima, perché visto che non c'erano tanti capi che mangiavano, come diciamo noi, e quindi tutti gli utili che si producono si suddividono per tutti i dipendenti, non solo per una schiera di dipendenti, una fascia di dipendenti.
Un'ultima domanda: state trovando solidarietà e supporto da altri lavoratori, da organizzazioni politiche? State provando ad allargare il fronte della lotta?
Sì, abbiamo avuto supporto e solidarietà da parte di tutti. Da parte di anche altri dipendenti, perché purtroppo nel territorio salernitano questo fenomeno si sta allargando e divulgando, infatti ci sono anche altre aziende sul territorio salernitano che stanno nella stessa nostra situazione. Questo per quanto ci riguarda, da parte dei dipendenti delle altre aziende che sono nello stesso stato. Da parte delle organizzazioni politiche sì, c'è stata una solidarietà, però le dico subito che all'inizio è stata accettata, ma poi abbiamo dovuto rifiutare perché si veniva a fare campagna elettorale, detto in poche parole. Veramente si veniva a fare molta pubblicità. Non sono stato io personalmente l'unico gruppo politico che ho potuto ringraziare anche da parte mia, perché veramente non si è parlato mai di politica, ma si è parlato solo di ci hanno solo aiutato a cercare delle soluzioni. Purtroppo lo devo dire, anche se non è molto ben vista, ma è stata Rifondazione Comunista che è stata vicino a noi, addirittura uno dei nostri dipendenti ha la moglie che non sta bene, purtroppo ha un tumore, e abbiamo scoperto che uno di questi portavoce di Rifondazione Comunista, parlando, era un oncologo, ha preso tutto nelle sue mani e sta cercando di combattere quello che è il tumore, quello che purtroppo è la disgrazia afflitta nei confronti del nostro dipendente, della moglie del nostro dipendente.
Guarda, facciamo allora i migliori auguri ovviamente a lei e un grande in bocca al lupo a voi. Speriamo insomma che questa solidarietà sia solo la prima di tante altre che verranno, e che non siano solo, ovviamente come hai detto tu, pubblicità o campagna elettorale, ma siano uno strumento per unire le lotte e rafforzarsi.
Perché quello è quello che si dovrebbe fare. Uniamoci come noi ci siamo uniti sul territorio salernitano. Tutte le aziende, tutti i dipendenti che si trovano in questa situazione a livello nazionale, perché veramente ne sono tantissimi, sul Ministero dello Sviluppo a Roma ci sono 160 vertenze, fanno rumore, fanno male, significa che una grande parte della popolazione è senza lavoro, e se siamo senza lavoro, se la popolazione è senza lavoro, arriveremo sicuramente. Non è che io sono sempre una persona ottimista, però in questo caso purtroppo devo essere pessimista. Arriveremo alla guerra civile, perché non è possibile. Fino a quando ci sono le pensioni dei nostri genitori possiamo tirare avanti, ma le pensioni stanno finendo. Purtroppo le casse integrazioni stanno finendo. Una volta che abbiamo finito queste risorse, quanto stiamo bene? Siamo bene altri 4-5 anni? Ma se non studiamo se in questo frangente non studiamo un'alternativa, ci ritroveremo fra 4-5 anni, scusatemi il termine, con il culo per terra tutti quanti.
No, il termine è adeguato anche questa volta alla situazione, quindi insomma siamo d'accordo ovviamente su questa lettura. Per fortuna, per questo salutiamo molto bene comunque la vostra determinazione e quello che hanno fatto, che avete fatto, e per fortuna non è neanche l'unico caso. Infatti ora continueremo la puntata a parlare di altre situazioni analoghe. Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ti ringraziamo molto per questo collegamento. Speriamo di parlare ancora di voi con buone notizie.
Sì, grazie di tutto, grazie della disponibilità, dello spazio che ci avete creato, della solidarietà anche da parte vostra. E poi un ultimo appello anche nei vostri confronti: cercate di quanto più possibile cercare di tenerci in contatto anche con gli altri dipendenti, per cercare di formare qualcosa, facciamo un comitato, un qualcosa per arrivare a Roma, ci organizziamo in modo tale da cercare di essere tutti lì, ma sul territorio nazionale, non locale, per cercare di portare avanti quelle che sta succedendo in Italia, per chiedere alla politica oggi come mai, perché, qual è il problema di questo, la globalizzazione che non è stato, non viene gestita bene, che i dazi doganali non si pagano e quindi ognuno va a produrre dove vuole. Qual è il problema? La finanza che vuole sempre la crescita, non gli basta. Allora il sistema mondo è sbagliato, purtroppo anche a questo dobbiamo attaccarci. Allora dicevo con i miei colleghi pochi giorni fa, ma allora i Black Bloc avevano ragione, hanno ragione. Ecco, questo chiudo.
Grazie, veramente il tuo appello lo accogliamo volentieri. È uno dei nostri scopi quello di unire le lotte, la radio è uno degli strumenti con cui lo facciamo. Noi speriamo insomma che sicuramente manterremo i contatti e tenteremo di mantenere gli aggiornamenti sulla vostra situazione. Ancora in bocca al lupo e grazie.
Ciao. Grazie, buona giornata a tutti.
Prima di passare allo stacco, volevo solo dire che adesso avremo un altro collegamento con un'altra fabbrica occupata, anche se in una situazione un po' diversa. Approfitto solo per segnalare che c'è stato di recente un meeting Euromediterraneo sulle fabbriche occupate, che ha visto soprattutto i compagni operai dall'Argentina raccontare molte delle loro numerose esperienze. E poi forse vale la pena rilevare che comunque in Italia il caso di cui abbiamo appena parlato è tutt'altro che isolato. Non saranno numerosissime però di fabbriche cosiddette recuperate, cioè in cui gli operai si sono costituiti o in cooperativa o in varie altre forme giuridiche per mantenere intatta la produzione, il posto di lavoro. Sono numerose anche nel nord-est, ad esempio come il caso della fonderia Zen, di Zetronic, oppure la Capica. Ci sono altre al sud, nel cantiere navale di Trapani, a Nola, a Napoli, insomma sono numerosi. Speriamo che questi, che sono fondamentalmente degli strumenti con cui si tenta di resistere innanzitutto alla crisi, diventino sempre più degli strumenti per contrattaccare. Grazie ancora ai nostri corrispondenti dall'Essentra. Ora lo stacco.
El pasado no les se enseño a espabilar. Hace un tiempo que se demostró su mal pisoteando y machacando al personal, personal, al personal. ¡Libertad para el pueblo! Él quiere vivir en paz, pero es más revolucionario. Lo que no paran de hacer, torturando, se saltan toda su ley. Es un placer. Derechos, ¿quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado? Los derechos, ¿dónde están? Los derechos, ¿dónde están? Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil. Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Estáis provocando otra guerra civil. ¿Quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado?
Sì, eccoci di nuovo in onda con Corrispondenze Operaie e dopo l'ex filtrona occupata. Passiamo adesso invece al caso della Schneider Electric, in particolare dello stabilimento di Rieti. La Schneider, il grande colosso multinazionale francese, sin dal 2009 annuncia con il nuovo piano di ristrutturazione la messa in mobilità di tutti i lavoratori dello stabilimento, proponendo contratti di solidarietà e cassa integrazione ordinaria. Diciamo annuncio che si fa più consistente nel 2012, quando l'azienda annuncia appunto la chiusura dello stabilimento e la delocalizzazione del ramo produttivo in Bulgaria. Questo annuncio si è fatto ancora più concreto in questi giorni, infatti il 21 di gennaio, dopo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con Confindustria e l'RSU d'azienda, si è decisa praticamente la chiusura del sito, che dovrà avvenire entro la fine di giugno, mentre sino al 30 marzo la produzione comunque continuerà ad andare avanti, ma con un taglio sostanziale delle ore. Infatti a quanto pare si lavora ben solamente 4 giorni lavorativi al mese. Dal 23 gennaio di quest'anno i lavoratori dello stabilimento sono in assemblea permanente all'interno dello stabilimento, e noi oggi abbiamo in collegamento Tonino, un lavoratore dello stabilimento appunto di Rieti. Tonino, ci senti?
Sì, vi sento, grazie dello spazio e buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a te. Allora, senti Tonino, scusa, hai sentito questa breve ricostruzione
che ho fatto.
Naturalmente, se vuoi aggiungere qualcosa.
No, va bene, perché così è, perché loro nel novembre 2012 ci hanno comunicato la chiusura del nostro sito. Poi siamo andati avanti, siamo andati anche in Francia a protestare sotto la loro sede, varie cose, e siamo riusciti a spuntare questo giugno 2014 nella speranza, no, di poter magari trovare una soluzione. Ok, dopodiché l'ultimo incontro del 21 gennaio hanno comunicato proprio la chiusura del nostro stabilimento senza nessun'altra opzione. L'hai detto tu, è una grossa multinazionale con 130.000 dipendenti in 100 paesi del mondo, però pare che non riesca a trovare per il nostro stabilimento una produzione alternativa a quella che facciamo adesso, per cui la loro intenzione è chiuderci e da quello non recedono. E quindi noi dal 23 abbiamo occupato lo stabilimento, siamo in assemblea permanente, quindi siamo in sciopero, non percepiamo lo stipendio e nemmeno la cassa integrazione, quindi siamo senza insomma aiuti economici di nessun tipo.
Sì,
questa è la nostra situazione oggi.
Sì, scusami, potresti farci una ricostruzione di quello che quelli che sono stati i vostri passaggi di lotta sin dall'inizio?
Noi chiaramente ci siamo appellati a tutte le istituzioni, all'inizio è normale, no?
Sì.
E quindi vari incontri ministeriali, poi a aprile l'anno scorso abbiamo deciso di andare a protestare anche direttamente a Parigi sotto la sede della multinazionale. Poi siamo andati al 6 dicembre all'ambasciata francese, ci ha ricevuto l'ambasciatore, una delegazione, però tutto quello che abbiamo fatto non è servito fino adesso a niente. A farli retrocedere alla loro decisione non è servito assolutamente a niente, non hanno mai spostato di un centimetro la loro decisione. Questi sono stati presso a poco, noi abbiamo lavoricchiato, perché in questo periodo abbiamo lavoricchiato un po' di cassa integrazione, un po' abbiamo lavorato, forse. Poi abbiamo fatto questa azione pure sperando che la Schneider accusasse il colpo, ma fino ad oggi gli unici che abbiamo accusato il colpo sono noi, perché che gli abbiamo occupato lo stabilimento, fino adesso sembra che gliene frega proprio niente. Questo detto, essere muro contro muro, non si fanno più sentire, e siamo in una situazione un po' pesante adesso, sinceramente.
Sì, scusa, volevo sapere la vostra opinione riguardo a questa strategia. Comunque noi sappiamo che alla fine i bilanci dell'azienda anche quest'anno comunque non sono
pazzeschi, se li vedi ti fanno paura. Sono migliaia di milioni di euro che fatturano ogni anno.
Per cui assolutamente non è in perdita.
E loro chiudono per decisione, cioè loro hanno deciso di chiudere questo stabilimento. Noi facciamo un interruttore magnetotermico che è arrivato a fine vita commerciale. Ok, perché hanno deciso di sostituirlo con uno nuovo, quella è una scelta commerciale, di mercato, adesso. E quello nuovo lo fanno in Bulgaria, dove hanno investito dei soldi lì, ma non qui da noi. Quindi loro hanno deciso di chiuderci, non c'è verso di farli ritornare indietro, te l'ho detto. Poi dopo che abbiamo occupando, pensavamo pure che insomma qualcosa succedesse, no? Che a loro invece niente completamente.
Sì, noi abbiamo visto che comunque anche diciamo la trattativa sindacale si sta muovendo di pari passo.
Sì,
puoi dirci qualcosa a questo riguardo, per esempio?
Sì, c'è stato un coordinamento sindacale di tutti i sindacati nazionali, abbiamo cercato di coinvolgere anche gli altri siti, no, perché qui in Italia c'hanno anche altri siti produttivi, loro a Bologna, a Bergamo, a Cairo Montenotte, poi ci sono le sedi commerciali, poi c'è la sede logistica, quindi qua in Italia è ben insediata la Schneider. Però non... risultati, ti devo dire sinceramente, fino adesso non li abbiamo ottenuti da parte della Schneider, qualche risposta, qualche cosa. Non, adesso i colleghi dell'RSU andranno a fare le assemblee, questa settimana stessa dovrebbero andare a Bergamo a fare un'assemblea dello stabilimento di Bergamo, poi dovrebbero andare a Bologna, insomma, informare bene, però non sembra una lotta contro i mulini a vento.
Quello di Rieti comunque è l'unico stabilimento che sta saltando, diciamo.
Sì, poi pure a Napoli ce n'hanno uno. Sì, adesso quello di Rieti è l'unico che chiudono, sì.
A questo proposito, scusa, quali sono state le iniziative di solidarietà con gli altri stabilimenti?
E gli altri stabilimenti adesso dovrebbero fare qualche ora di sciopero. L'altra settimana abbiamo fatto un coordinamento sindacale, giovedì scorso, quindi gli altri stabilimenti ci dovrebbero fare qualche ora di sciopero, più di quello non riusciamo a ottenere, capito? Non è che siamo un po' isolati e soli in questa cosa, ripeto, le istituzioni, quelle poche che ci possono aiutare, ce la stanno dando una mano, c'è stato un interesse, noi abbiamo un parlamentare reatino, Fabio Melilli, si è interessato, presidente della regione Lazio pure abbiamo cercato di farlo interessare, perché noi siamo anche la Schneider, anche fornitrice di Enel, quindi a cercare, ma non c'è proprio avvicinamento, c'è stato un avvicinamento di un eventuale poi la Schneider ha dato incarico a una società, ve l'abbiamo scritto pure, alla Vertus, di trovare un compratore per il nostro stabilimento, pure là non si trovano compratori.
Pare che anche questa Vertus sia diciamo un'azienda
non è chiaro che sia, è una società advisor che fa questo lavoro, però non pare abbia portato delle persone, ma pare che non abbia trovato nessuno. C'è stato, è uscito sui giornali locali, un interessamento di una multinazionale cinese, la Shint, o Kint, che è una concorrente poi della Schneider. Però pure quelli, ci doveva essere un incontro, ma non c'è stato, pure quelli si sarà raffreddata, pare, la trattativa con quelli. Quindi non... Che noi l'unica cosa è se ci rileva un'industria che produce lo stesso prodotto. Allora possiamo sperare, se no la nostra fabbrica solo è in grado di fare solo quel tipo di prodotto, non è in grado di fare nient'altro. Se non la riconverti completamente.
Sì, scusami, passiamo allora a questi giorni, diciamo, voi siete in assemblea permanente.
Siamo in assemblea permanente, organizzati in turno, giorno e notte, sabato e domenica, ci siamo divisi, quindi facciamo un po' di persone a volta, 10, 15, 20, capito? Magari la notte siamo un po' di meno perché è più pesante, allora cerchiamo, siamo sempre presenti, insomma, ecco, tutto il giorno, tutti i giorni.
Mentre invece la produzione comunque sta continuando.
No, la produzione l'abbiamo fermata completamente.
Fermata totalmente.
Gliel'abbiamo fermata il 20, stavamo in cassa integrazione, ma l'abbiamo fermata, no, produzione. Apposta al fatto che gli avevamo fermato anche la produzione, pensavamo che gli potesse dar fastidio, ma invece
no.
Proprio abbiamo incontrato un muro di gomma, guarda, attualmente siamo in una situazione di stallo, noi siamo un po', te lo ripeto, siamo senza stipendio, quindi fai i conti, già di febbraio sono partite due settimane, una di gennaio, quindi tu capisci che la situazione non è delle migliori per
sì,
noi.
Invece, scusami, volevo allargare diciamo un po' la prospettiva a quello che è il territorio rietino, perché sappiamo che comunque...
C'è l'Alca che poi è diventata Ridele, che ha chiuso, a dicembre sono partite le lettere di mobilità, c'è la Solsonica pure che non è che sta messa bene, stanno in cassa Solsonica, faceva pannelli solari, stanno in cassa integrazione. Noi eravamo una delle realtà più grosse, pure più attive. Poi c'è la Lombardini che fa i motori, quella pare attiva, quella pare che non ci siano problemi. E poi piccole fabbrichette che campavano con l'indotto, che campano con l'indotto anche che diamo noi, che danno le altre fabbriche, questa è la realtà di Rieti.
E ci sono stati da parte vostra o magari da parte degli altri lavoratori e delle altre aziende tentativi di allargamento del fronte di lotta?
No, quello là non. A parte la Ridel e gli operai non si trovano più perché stanno ormai in cassa integrazione, stavano in cassa integrazione da 3 anni e da adesso stanno in modo, loro sono licenziati, quindi no, non c'è stato questo coinvolgimento delle altre realtà locali, questo no, diciamo forte, no. La Lombardini lavorano. E gli altri, la Solsonica già ci sta, sì, non è stata una cosa che attualmente siamo solo noi, diciamo.
Solo voi, sia sul suolo nazionale, quindi anche sul fronte internazionale, perché sappiamo...
Il fronte internazionale, loro, il sindacato ha provato a contattare la CGT, i sindacati francesi, per informarli, però pare che risposte non siano venute, poi ripeto, sì, non lo so, per quello che le manovre sindacali le stanno facendo tutte, ora che ti dico...
Da parte vostra invece come lavoratori ci sono state iniziative autogestite?
Sì, siamo pure noi, cerchiamo di contattare tutti queste cose qui, ma vorremmo adesso uscire dalla fabbrica, pensare a qualcosa, ma non sappiamo pure noi, pure non incorrere in nessun tipo di reato, perché chiaramente ci manca solo quello, che siamo senza, quindi non sappiamo che fare pure noi, siamo bloccati, siamo rimasti tutti spiazzati da questo anche atteggiamento della Snyder, sinceramente pensavamo di... forse qualcosa si muoveva, questo ci ha spiazzato molto.
Sì, leggo invece qui che avete proposto, comunque avete lanciato una mobilitazione a Parigi.
Sì, ad aprile, sì, poi sì, vorremmo ritornare a Parigi un'altra volta, sì, il 24, insomma, perché volevamo andarci il 21, era un'idea, però poi il 21 i francesi fanno la settimana corta, i francesi non lavorano 5 giorni.
Ho capito.
E quindi l'abbiamo dovuta spostare, lì c'è stato un piccolo, quindi dobbiamo spostare... A inizio settimana si parla, sì, il 24 di provare ad andare a Parigi di nuovo a protestare o sotto la sede o sotto l'ambasciata, insomma, però ci stiamo pure là organizzando, stiamo cercando anche là i soldi perché non è facile andare a Parigi, insomma, è costosa.
Sì,
stiamo organizzando per trovare i contributi per poter andare.
Invece, dato che prima, non so se hai ascoltato la trasmissione, abbiamo avuto in collegamento un operaio del
Lanz Filtrone. Sì, stavo sentendo.
Volevamo sapere da parte vostra se c'è stato comunque un tentativo di autogestione all'interno dello stabilimento, di comunque far continuare la produzione.
Per la produzione dici tu?
Sì.
Non lo possiamo fare perché il nostro prodotto lo devono per forza ritirare la Snyder, quindi non possiamo farlo, cioè è inutile farlo, capito?
Sì,
il nostro prodotto se lo prende è Snyder, è loro e se lo prendono solo, non possiamo autogestire la produzione. Te l'ho detto, questa fabbrica nostra è buona solo per fare gli interruttori, in questo momento quelli della Merlin Gerend, della Snyder, non può fare niente, e poi i prodotti comunque sono loro, noi non è un prodotto che tu puoi vendere tu direttamente, capito?
Capisco.
Non è possibile forme d'autogestione di produzione nel nostro stabilimento così come è strutturato adesso, non è possibile unirsi in cooperativa perché, ripeto, sono macchine che fanno solo quelle, perché è un ciclo completamente automatico noi ci abbiamo. Ha una fabbrica altamente performante e completamente automatica.
Va benissimo, non so se vuoi aggiungere qualche
altra
cosa.
No, io nient'altro, io vi ringrazio anche a nome di tutti i colleghi dello spazio che ci avete riservato.
ti ringraziamo anche noi per aver partecipato quest'oggi e vi facciamo un in bocca al lupo a te e a tutti
grazie.
I lavoratori e le lavoratrici.
Grazie.
Buona giornata.
Ciao, grazie, ciao.
Non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente. Per un mese fai di duro e non hai in mano niente. Apri la tua busta paga e non hai in mano niente. Io, non hai in mano niente, non hai in mano niente, non hai in mano niente, non hai in mano niente. Torni a casa avvelenato, non hai in mano niente. 4 conti per capire, non hai in mano niente. Il tuo sudore, non hai in mano niente, pensi a cosa ti rimane, non hai in mano niente, 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 non hai in mano niente. Ti domandi a cosa serve questa vita di veleno, ti domandi questa corsa senza freno, e che fosse solo un vizio, stare sempre al precipizio, e svegliarsi ogni mattino con in mano niente. E il fascismo si traveste, non hai in mano niente, Parlamento di sinistra e non hai in mano niente, poi ti firmano il contratto e non hai in mano niente, con l'accordo tra le parti e non hai in mano niente.
Bene, allora siamo di nuovo in onda con Corrispondenze Operaie su Radio Onda Rossa e faremo adesso dei brevi aggiornamenti da una serie di situazioni che stiamo seguendo. Innanzitutto con l'Electrolux, che è stata citata più volte oggi nella trasmissione, anche perché chiaramente non solo è un caso di importanza capitale, ma è anche, diciamo, ha uno schema che ricorre in varie vertenze. Ancora una volta, beh, l'abbiamo visto nella puntata precedente, una multinazionale, in questo caso svedese, che sempre con la scusa della crisi, in realtà estremamente profittevole come azienda, minaccia la chiusura o chiude uno degli stabilimenti che ha per delocalizzare la produzione o trasferirla o comunque continuarla, aumentarla laddove il costo del lavoro è più basso. Questo diventa un po' la via attraverso cui poi le varie associazioni patronali e anche la politica continua a rimarcare il fatto che il problema è diminuire gli stipendi e il costo dei lavoratori. Bene, allora noi abbiamo visto l'altra volta, abbiamo parlato con una serie di operai che erano che stavano facendo dei blocchi dopo la proposta indecente dell'azienda svedese di chiudere lo stabilimento di Porcia in Friuli se non si fosse dimezzato nei fatti lo stipendio dei lavoratori. Questi blocchi sono andati avanti, c'è stato un tavolo sindacale unitario a Mestre che ha confermato l'unità dei sindacati e l'unità dei lavoratori, dopodiché l'azienda, come forse avete sentito nei giornali, ha mandato questa lettera in cui molto vagamente ritorna sui suoi passi, annuncia un nuovo piano industriale, si compiace della disponibilità da parte delle istituzioni di operare degli sgravi fiscali sul lavoro, però conclude con una minaccia, però, che i blocchi devono assolutamente cessare, e con le testuali parole: laddove le azioni unilaterali in questione non cessino, ci troveremo costretti a ritirare dal tavolo sindacale istituzionale tutte le nuove ipotesi di lavoro e interrompere qualsiasi forma di confronto. Questo dimostra, insomma, che i blocchi in un qualche modo hanno colpito, blocchi che vanno ancora avanti e dei cui è interessante valutare la forma. Fondamentalmente i lavoratori stanno tentando di massimizzare i danni dell'azienda e minimizzare quelli loro in busta paga, quindi di fatto non sono ufficialmente in sciopero permanente, però fanno in modo di rallentare il turnover delle merci, l'uscita e l'entrata dei camion che dovrebbero portare gli ordinativi da una parte e da un'altra, e quindi insomma sono blocchi che sono finora molto efficaci. Di fatto comunque non rientrano sui propri passi, i lavoratori li continuano, anche perché non solo non si fidano delle assicurazioni molto blande dell'Electrolux, ma come ci ha detto un lavoratore con cui siamo entrati in contatto di Porcia, di fatto comunque qualsiasi piano industriale l'azienda presenterà sarà comunque a ribasso, anche se non così in basso come quello che ha annunciato prima, sarà comunque qualcosa che i lavoratori sono decisi a rifiutare. Quindi insomma noi salutiamo bene la loro determinazione e anche la solidarietà che gli è venuta da numerosi parti, dai cittadini, da tantissimi lavoratori che sono andati davanti ai presidi, da tanti compagni, anche da organizzazioni politiche. Insomma, sembra che comunque l'Electrolux abbia fatto il passo più lungo della propria gamba e non abbia trovato sia un'accettazione passiva dei lavoratori, sia la compiacenza che si aspettava da istituzioni e padroni, che forse sono spaventati della reazione che eventualmente susciterebbero. Quindi noi vi invitiamo, per seguire gli aggiornamenti, ad andare su Facebook e seguire la pagina Scatenati Electrolux con la K, dove si possono trovare numerosi aggiornamenti sui blocchi di Susegana. In più ci sono dei report che potete trovare sul sito clashcityworkers.org e su connessioniprecarie.org.
Sì, facciamo adesso invece un breve aggiornamento sulla questione logistica. E abbiamo in collegamento Guglielmo del Sicobas. Ci senti, Guglielmo?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Scusami, brevemente vogliamo sapere qualcosa sullo sciopero della scorsa settimana che c'è stato a Teverola, se può darci qualche aggiornamento.
Sullo sciopero, diciamo, sulla dinamica dello sciopero, credo che ormai tutti più o meno quelli che seguono queste cose sappiano. Ci abbiamo fatto un blocco al termine del quale l'azienda, insieme alla TNT, ha accettato di riceverci. Il motivo dello sciopero di Teverola era che una delle due sedi, grosse sedi di smistamento, gli hub della TNT sulla zona di Napoli, era che in modo unilaterale il consorzio GESCO, attraverso la sua cooperativa locale, ha deciso di mettere 21 persone su 80 in cassa integrazione a 0 ore, il che significa tra l'altro due cose. La prima è che questi stanno minimo 6 mesi fuori senza lavorare a 0 ore, e quindi chiaramente diciamo di per sé la cassa integrazione è un'anticamera di licenziamento. La seconda cosa è che per meccanismi diciamo decisi da questo consorzio i 21 in cassa integrazione rimangono attaccati alla vecchia cooperativa che perde l'appalto. Il consorzio ha di fatto aperto una nuova cooperativa che subentra nell'appalto, e con una mossa del tutto unilaterale, perché l'appalto rimane lo stesso in mano al consorzio. Per cui cosa succede? Che degli 80 i 60 passano alla nuova cooperativa e i 20 rimangono con la vecchia cooperativa, che di fatto è decaduta dall'appalto, non ci sta più. Quindi si fanno 6 mesi di cassa integrazione e poi se ne vanno a casa. I lavoratori chiaramente non erano d'accordo con questa ipotesi. L'azienda gioca sul fatto che mettere 20 in cassa integrazione significa, almeno sulla carta, aumentare le ore per chi rimane, perché sapete che in tutta la TNT c'è un problema di poco lavoro, poche ore, quindi stipendi bassi, per il fatto che in questo tipo di attività tu c'hai un contratto ma poi di fatto ti fanno fare le ore che servono alla produzione, quindi una specie di lavoro a chiamata. E hanno giocato su questo fatto per dividere in due i lavoratori di Teverola. La cosa che hanno fatto i lavoratori del Cobas, di questi 21 messi in cassa integrazione, 12-13 sono nostri, mentre un'altra 10-15 circa sono rimasti, diciamo, dentro l'azienda, non in cassa integrazione, hanno innanzitutto fatto presente ai lavoratori che non hanno preso la cassa integrazione che questo è un pericolo anche per loro, perché se la DNT a Napoli riesce a spaccare in due lavoratori, è evidente che le condizioni di lavoro di Napoli non miglioreranno come dovrebbero in teoria migliorare su tutti i siti dove si stanno facendo gli accordi, e soprattutto non prendo la forza nel magazzino, perché i lavoratori sono, diciamo, una parte consistente sono espulsi. Ammesso e non concesso che firmassero anche a Napoli l'accordo che estende l'applicazione del contratto nazionale e quelle altre cose in più che abbiamo chiesto, di fatto sarebbe un pezzo di carta che rimane lì. Se tu non hai il peso, la forza come lavoratori, quella roba rimane disapplicata. Per cui abbiamo risposto chiedendo un tavolo, in questo tavolo si ragiona sull'ipotesi di come farli rientrare, anche se il problema del rientro, diciamo, avendo fatto questa mossa unilaterale, ci hanno messo di fronte a un provvedimento, tra virgolette irreversibile, perché quando tu mandi gente in cassa integrazione con la vecchia cooperativa, di fatto poi non puoi più tornare indietro, sia perché la cassa integrazione è decisa dal Ministero ed è, diciamo, difficilmente annullabile, sia perché poi se tu annullassi questa cassa integrazione non avresti più cassa integrazione per almeno 3 mesi, perché una cooperativa per prendere una cassa integrazione deve lavorare almeno 3 mesi. Quindi il giochetto è, rispetto ai lavoratori che sono rimasti, vi sta bene che mandiamo via quei 20 in cassa integrazione e a voi vi salviamo le ore di lavoro? Oppure non c'è più cassa integrazione per nessuno, questi rientrano, ma alla fine vi ripartite queste poche ore che già sono poche tra tutti quanti, compresi questi 20. Chiaramente è una situazione abbastanza difficile. Il consorzio, approfittando del fatto che a Napoli, a differenza di altri siti, abbiamo, diciamo, una forza per i lavoratori che è più bassa di altri siti, sia come numero sia come peso rispetto al totale del magazzino, ci ha messo di fronte a un fatto compiuto, e domani a Roma discuteremo di questo, di come, di quali sono le possibili soluzioni per far rientrare questo tipo di piano. Pronto? Pronto?
Pronto?
Mi senti?
Sì.
Ah, eccomi, scusami. E invece, scusa, i blocchi, dicevi come sono andati? Con i blocchi, tramite i blocchi, cosa siete riusciti a strappare all'azienda, alla cooperativa?
Siamo riusciti a strappare un tavolo in cui si discute della faccenda e diciamo un documento in base al quale loro si dichiarano disponibili a prendere in esame l'eventualità di fare un accordo sulla base del quale questi rientrano dopo i 6 mesi sulla TNT di Teverola. Ripeto però che il problema non è così semplice, primo perché da qui a 6 mesi, anche se tu firmi l'accordo vincola il consorzio ma non la TNT, quindi la TNT potrebbe dirgli che non gli servono altri lavoratori, è il consorzio che l'ha firmato, e secondo perché da qui a 6 mesi, ammesso che poi sia TNT che il consorzio GESCO volessero farli rientrare, avremo il problema che se diciamo non aumentano le ore, o se noi non otteniamo che diciamo le ore mancanti vengano ripartite tra tutti i lavoratori dell'impianto in cassa integrazione, quelli che non sono compresi tra questi 21 in cassa integrazione, potrebbero diciamo incazzarsi, perché sarebbero danneggiati dal rientro di questi. Quindi è una questione che stiamo ancora diciamo cercando di capire che tipo di controproposta possiamo fare all'azienda. Sicuramente è importante fare in modo che questi rientrino sull'impianto, è altrettanto importante fare in modo che non si apra una guerra fra quelli che stanno dentro e quelli che stanno fuori, perché in questo caso sarebbe un ulteriore indebolimento per tutti i lavoratori di Teverola.
Va benissimo, se vuoi aggiungere altro, altrimenti possiamo chiudere qui e ti ringraziamo per aver partecipato.
Abbiamo sempre martedì l'incontro anche per i 3 magazzini di Roma, e anche lì, anche se con altre modalità, l'azienda sta facendo mosse unilaterali, per cui diciamo l'incontro che abbiamo martedì a Roma verranno al pettine 2 nodi su 2 questioni, Napoli e i magazzini di Roma, che chiaramente sono rese più difficili dal fatto che sono magazzini dove non abbiamo la stessa forza che abbiamo nei grossi magazzini del nord.
Naturalmente. Va benissimo.
Quindi invito a tutti i compagni e le compagne, nel caso in cui questa trattativa dovesse non avere l'esito sperato, è di seguire l'avvertenza e di supportare le ulteriori iniziative di lotta che fosse necessario mettere in campo.
Va benissimo, rivolgiamo anche noi allora l'invito a tutti i compagni e le compagne e ti ringraziamo per questa corrispondenza. Buona giornata.
Perfetto,
e in bocca al lupo.
Speriamo, grazie.
Siamo stufi, io tutte le notti, tutte le sere sogno che succeda la mattina qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione.
Volevamo dare anche un ultimo aggiornamento, che in questo momento è in corso a Firenze, sotto il deposito dell'ATAF, un presidio per dei lavoratori dell'ATAF, appunto, che stanno denunciando quello che è stato i provvedimenti da parte dell'azienda contro di loro per gli scioperi che ci sono stati di 2 giorni, il 5 e 6 dicembre scorso. E, in particolare, infatti, hanno ricevuto questi lavoratori una multa di 600 euro a testa per aver non aver rispettato la legge 146 sui servizi pubblici essenziali, e nonché hanno avuto anche l'azienda ha annunciato una serie di giorni di sospensioni, per cui diciamo che c'è un la multa va fino a circa 1000 euro a testa. E, diciamo che questa cosa in realtà si pensa sia legata molto al fatto che qui comunque a Firenze la situazione è molto delicata, perché stesso adesso è in corso una trattativa con delegato di Bus Italia, che è una società appartenente alla Ferrovia dello Stato che gestisce il servizio di trasporto di persone su autobus, e che sta contrattando proprio la disdetta degli accordi integrativi di aziendali, e sta proprio in questo momento facendo una trattativa su un nuovo contratto aziendale che sia poi probabilmente da estendere anche a altre aziende di trasporto che verranno poi privatizzate e quindi assunte da Bus Italia. E quindi diciamo che in questo accordo, in questo momento, che questa trattativa è in corso, si sta proprio decidendo un abbasso del salario, un aumento dell'orario pro capite, che è proprio quello su cui molto stanno lottando i lavoratori, e anche proprio una diminuzione quindi anche delle pause, e quindi come sempre andiamo a diminuire il costo del lavoratore, e quindi come sempre la privatizzazione va a inficiare le condizioni di lavoro dei lavoratori. E quindi niente, volevamo ricordare che c'è questo presidio, solidarietà a tutti i lavoratori e lavoratrici di ATAF che in questo momento stanno ancora lottando. Salute a tutti.
Ok, quindi siamo arrivati finalmente alla conclusione di questa molto intensa puntata di Corrispondenze Operaie. Noi ci salutiamo e ci risentiremo con la trasmissione sempre lunedì prossimo alle ore 12. Prima di salutarci vorremmo portare il nostro saluto a Dark Heights Bayon, compagno e prigioniero politico basco morto in carcere nella propria cella mercoledì scorso. Dicono le autopsie per cause naturali, le cause naturali di 13 anni di carcere, torture, vari pestaggi in carcere subiti, una dispersione, per cui una carcerazione disposta a circa 1000 chilometri di distanza da casa propria, dal proprio paese, che era Elorrio in Biscaglia. Noi lo salutiamo con la speranza nel cuore che come lui non ci siano più morti in carcere e più compagni morti baschi. E con questo è tutto, a breve ci sarà il giornale radio.
Proteste, ellos dicen mierda, nosotros sabemos.